Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Ed è arrivato in Australia, ad oltre 10 anni di assenza, uno dei nomi più importanti per quanto riguarda l'illusionismo mondiale. Diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio SBS ad Andrea Andrew Basso. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie a voi per questo bellissimo invito.
Andrew, appunto come nome d'arte, cosa preferisci, Andrew o Andrea?
Come preferisci tu, Carlo?
Perfetto, allora facciamo all'italianissima. Andrea, lo spettacolo che ti ha dato la fama internazionale è del 2012 proprio a Sydney e ti sei esibito in un numero che è stato reso celebre da Houdini. E la Vulgata dice che è il numero nel quale Houdini trovò la morte. Ebbene, tu hai sfidato questa particolare prova. Questa, insomma, era la mia introduzione che volevo farti, però a microfoni spenti mi ha raccontato una storia un po' diversa. Raccontaci.
Sì, decisamente. Beh, il numero della cella di tortura dell'acqua, quella che abbiamo visto nei film, da quello con Tony Curtis e Janet Leigh nel 1953, che ha segnato poi il ricordo di Houdini nella memoria degli italiani, è quella proprio dove Houdini muore nella vasca d'acqua alla fine del film, proprio perché quello era il numero che rappresentò l'apice della sua carriera sia in termini tecnici che di difficoltà che di pericolosità. Poi nella realtà biografica Houdini morì per una peritonite, che ai tempi ancora alla fine insomma nei primi del Novecento ancora si moriva di questa cosa, e quindi una fine meno eroica rispetto a quella raccontata nel film. Questo non toglie la pericolosità al numero, che proprio per coincidenza al Sydney Opera House era la prima volta che presentavo davanti a un pubblico dal vivo. Lo avevo fatto solamente per la televisione prima in Italia, e qui lo presentavo davanti a un pubblico, quindi le dinamiche dell'adrenalina, della tensione cambiano, perché c'è un pubblico che respira e lì ti guarda, i produttori che ti osservano, i riflettori, i giornalisti, i media. E quella prima sera, quell'11 gennaio del 2012, esordivo all'Opera House, quindi anche il teatro più importante che io potessi immaginare di fare nella mia vita. Ero appena 27enne. L'adrenalina, la tensione mi ha giocato un brutto scherzo, perché nella vasca d'acqua mi hanno dovuto salvare, mi hanno dovuto tirare fuori dalla vasca.
Quindi segno che comunque il rischio mortale c'è. Come? Raccontaci come avrebbe dovuto funzionare questa prova.
In questa prova io ho una cabina verticale d'acqua dove vengo poi bloccato per i piedi in una gogna di legno, vengo ammanettato, questo con la supervisione sempre di un militare o di un agente di polizia presente tra il pubblico, vengo sollevato in aria testa in giù e poi vengo calato nella vasca d'acqua. Quella sera ero sopra la vasca, stavo respirando per farmi immergere e quindi prendo il mio ultimo respiro, dico ok, sono pronto, sono rilassato. Ok, do il segnale, iniziano a calarmi dentro la vasca d'acqua, sento i lucchetti dietro di me che si chiudono, clac, 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 e io sono lì nella mia totale concentrazione con la mia graffetta da disegno, pronto ad aprire la prima manetta sul mio polso sinistro, una cosa che ho fatto migliaia di volte nelle mie prove. E in quel momento lì la graffetta mi scivola e non riesco a trovare il buco della serratura. Allora dopo 30 secondi cambio mano, vado sul polso destro, quindi interrompo il mio piano e anche lì scivola, non riesco a trovare il buco della serratura. Allora ritorno sulla sinistra, intanto il tempo scorre, sono un minuto e mezzo, la mente comincia a pensare ecco, proprio oggi qui davanti a tutta l'Opera House fallirò e non ce la farò, non mi rinnoveranno questo contratto meraviglioso che è l'occasione della mia vita. Tutte queste tensioni, i pensieri hanno preso sopravvento, il mio cuore andò ai 300 km all'ora invece di essere calmo e rilassato, e quindi lì andai in panico e i miei assistenti se ne resero conto, perché a 2 minuti ancora dovevo liberarmi dalle manette, e arrivarono a togliere tutti i lucchetti, ad estrarmi dalla vasca e mi salvarono, perché se fosse andato avanti qualche altro secondo forse non sarei qui a raccontare questa storia.
E come ha reagito il pubblico però?
Il pubblico era in un silenzio di terrore, perché mi hanno visto entrare nella vasca e dopo vedevano che non mi liberavo, e dopo 2 minuti hanno visto gente che urlava e correva sul palco togliendo i lucchetti ad estrarmi, e il sipario si chiuse in quel momento, quindi non c'era stato per loro un finale, non hanno visto l'esito. Fatto sta che i produttori preoccupatissimi dicono stai bene, come stai? Io ero ancora conscio, non avevo perso conoscenza, però sapevo dove avevo fallito ed ero arrabbiatissimo in realtà, avevo avuto questa scarica carica di adrenalina nervosa, ho detto fra 10 minuti devo tornare sul palco, perché sapevo che se non fossi ritornato sul cavallo subito, se non fossi risalito, avrei perso l'occasione di riprovarci e riuscirci, perché poi il corpo memorizza certi traumi. Quindi ritornai subito sul palco 10 minuti dopo, convincendo tutti, e il pubblico mi guardava con due occhi enormi, perché dicevano oddio cosa succede, e fui in grado di ripetere il numero, guadagnandomi quell'1% che mi mancava, che era la confidenza del pubblico dal vivo in quell'occasione, e la performance andò benissimo e trionfai come un gladiatore. Ho ancora la pelle d'oca mentre te la racconto, perché quando uscì dalla vasca trionfante mi ricordo il pubblico che proprio esultò come in un'arena romana.
Anche perché ricordiamo, la differenza tra illusionismo e scapologia è proprio qui. Non si tratta di far apparire delle monete in mano al pubblico, ma si rischia, è una cosa tecnica, si rischia proprio la vita, non c'è trucco, non c'è inganno.
Ma sì, dici bene, l'escapologia è una branca, è un ramo dell'arte della magia. L'arte della magia è dominata dall'illusionismo, quindi l'illusionista crea delle illusioni per stupire il proprio pubblico. L'escapologia è una disciplina che, grazie a Houdini, rientrò a far parte del mondo dell'impossibile, perché comunque è un'arte che rappresenta l'impossibile in una forma diversa, dove le abilità, in questo caso, non è la velocità di mano, non è il depistaggio, non è il mentalismo, l'ipnosi o l'illusionismo, ma è un'abilità tecnica forse legata più a un aspetto quasi atletico, ad esempio nel mio caso l'apnea che viene coinvolta, mi sono dovuto allenare anni per raggiungere il livello di apnea che conduco in quella performance, e poi tutte le abilità necessarie per aprire i lucchetti, le manette usando una graffetta da disegno, le mie abilità corporee per sgusciare fuori da una camicia di forza e così via.
Siamo in collegamento con Andrew Andrea Basso, che si sta esibendo in Australia in una tournée che finirà a Perth il 1 febbraio. Questo tour si chiama Now You See Me Live. Ecco, in questo caso è sia escapologia che illusionismo. Raccontaci.
Sì, lo spettacolo Now You See Me Live arriva dalla coproduzione con la casa cinematografica di Hollywood, Lionsgate, che ha prodotto Now You See Me, il film che è da poco uscito al cinema, il terzo della trilogia, che in Italia era stato tradotto come Now You See Me, i maghi del crimine, perché sono i 4 Robin Hood con abilità di maghi che facevano questi colpi incredibili nella banca di Parigi, un po' il concetto Robin Hood, sottrarre agli ingiusti per dare al popolo, attraverso delle performance straordinarie di magia. E adesso è uscito a novembre nelle sale cinematografiche Now You See Me, Now You Don't, l'illusione perfetta, dove questa volta il colpo riguarda il diamante più grande del mondo, e noi sul palcoscenico, noi 4, perché siamo i 4 cavalieri, portiamo ognuno il meglio del nostro repertorio, ognuno con abilità diverse della magia. Questo è uno show per tutta la famiglia, 2 ore piene di magia, di colpi di scena, di illusioni spettacolari. Saremo in un teatro bellissimo che è il Crown Theatre di Perth. Cominciamo il 23 di gennaio e faremo spettacoli fino all'1 febbraio. Io sono l'unico italiano di questa produzione, c'è un francese, Gabriella è del Sudafrica, e un americano, quindi un cast internazionale, e veramente portiamo quelle che sono le proporzioni di un grande rock concert di qualsiasi dei vostri divi, però tradotti attraverso il live entertainment e la magia, come noi italiani non l'abbiamo mai visto, a meno che non siamo andati a Las Vegas.
Andrea, facciamo invece un passo indietro. Tu sei nato a Borgo Valsugana nel 1985, quindi da poco compiuto 40 anni. Com'eri a 10 anni? Insomma, perché normalmente a 10 anni il bambino, diciamo, medio vuole fare il calciatore. Tu invece ti facevi le gare da tuo papà. Però questo è quello che ho letto e diciamo subito non è una cosa negativa in questo caso.
È un episodio, no, non mi legava per tenermi fermo, lo richiedevo io. Sì, vabbè, sicuramente ho avuto un'infanzia diversa rispetto magari agli altri bambini, perché la mia chiamata, la mia vocazione è arrivata presto. A 8 anni ho visto un mago ad una fiera a Bolzano con i miei genitori. Questo mago prese una pallina rossa, la fece sparire dalla sua mano e la fece riapparire nella mano di mia madre Clara. E in quell'istante che lei aprì la mano, per me ci fu proprio l'esperienza della meraviglia, dello stupore, E quell'esatto istante fu l'inizio del mio sogno. In quel momento lì ho detto: io voglio fare questo, voglio regalare questo tipo di emozione al mio pubblico. E da lì è cominciato il mio percorso. All'inizio i libri che trovavo in biblioteca sulla magia, poi la scatola magica con i segreti del mago Silvan. Poi ho conosciuto il mio maestro Sergio a 12 anni, un mago che faceva tanti spettacoli e lui diventa il mio maestro. E poi lì è iniziato, insomma, il
Ecco,
mio percorso.
scusami se ti interrompo.
Sì.
Per padroneggiare un'arte hai bisogno di un maestro, hai bisogno di studio, hai bisogno di pratica.
Sì, certo che uno può nascere con quello che si chiama, no, il talento innato, però è chiaro che va nutrito attraverso quella che è la totale dedizione, che per me era totale, nel senso che i miei amici andavano a giocare a calcio, io stavo chiuso nella mia stanza a studiare il mio spettacolo, ad allenare e a costruire quelle che sono le mie abilità che mi accompagnano oggi.
Però hai iniziato all'inizio della tua carriera come illusionista, per poi dedicarti
Sì.
all'escapologia?
Sì, l'escapologia, diciamo, è diventato un mio ramo di specializzazione. Tuttora la magia fa parte della mia vita quando conduco i miei spettacoli come solo artist. L'escapologia, diciamo, è stata la mia svolta di carriera perché avevo scelto una nicchia molto specifica, molto particolare, nella quale ho raggiunto un'eccellenza dove ho vinto il titolo mondiale e quindi mi ha posto sotto i riflettori con un'ottica diversa. Ma all'inizio, certo, sono nato con un mazzo di carte in mano, le monete, le mie prime abilità nascevano proprio con questo tipo di magia.
Qual è la cosa più difficile, secondo te?
La cosa più difficile da fare tecnicamente?
Tecnicamente. Non ti
All'inizio,
chiediamo di
sì.
rivelare i tuoi segreti, naturalmente.
Tecnicamente all'inizio pensavo che fosse una questione tecnica. Cioè, come un giocoliere, ok, una pallina, due palline, tre palline, cinque palline, sette palline, quindi vedevo la difficoltà misurata in difficoltà tecnica, mentre quello che faccio oggi a 40 anni, quindi maturando anche con l'età e gli anni di esperienza, la difficoltà più grande è quando c'è l'aspetto mentale, l'aspetto psicologico. La performance è difficile tecnicamente? Sì, ma quello lo posso allenare. La vera abilità, la difficoltà è poi quando ci sono gli elementi, quelli impalpabili, no? La tensione, l'ansia da performance,
Come
il
Sydney.
pubblico. Sì, esatto, quelli sono gli aspetti che oggi curo moltissimo e quindi lavorare sulla mente la trovo una magia straordinaria perché in realtà poi quando si trovano le chiavi giuste per le serrature adeguate si vanno a sbloccare e ad aprire delle porte che erano sempre parte di noi, ma fa parte di un esplorarsi internamente in maniera più profonda.
Ecco, abbiamo iniziato parlando di Hollywood, allora ti
Sì.
chiederei, ma le tue capacità che hai sviluppato con l'escapologia possono essere applicate anche in altri settori? Insomma, puoi diventare un ladro di fama internazionale?
Ah, guarda, se va male come artista ho sempre una carriera alternativa, questo sicuramente, anche se mi piace l'idea che questa dinamica, perché un po' tutti abbiamo un sogno segreto, no? Un sogno che non diciamo, che è quello di fare il colpo all'Arsenio Lupin, no? E Now You See Me rappresenta proprio questo, il film ha avuto un grandissimo successo perché tutti quanti vorremmo essere dei maghi del furto senza fare del male a nessuno. E riuscire a sottrarre dei beni a qualcuno che magari è poco onesto per poter dare alle persone oneste. E quindi credo che con questa produzione, questo spettacolo, in qualche modo soddisfo questo grande desiderio.
Però, a parte gli scherzi, le tecniche che hai imparato effettivamente funzionano unicamente all'interno dello spettacolo preparato? Oppure, in effetti, se una persona ti ammanetta, poi non sai se rimani ammanettato?
Le manette che utilizzo sono manette regolari della polizia, quindi nel mio studio mi sono allenato con tutte le manette, diciamo, che sono in dotazione alla polizia nel mondo. Quindi tecnicamente le mie abilità possono essere anche al di fuori dell'aspetto teatrale di spettacolo, tant'è che anni passati fui reclutato per fare una formazione a dei reparti speciali dove insegnavo a questi militari delle tecniche di fuga che appunto non conoscevano e fu molto interessante, un po' perché mi sentivo un James Bond in quel caso, e poi perché potevo rendere utile una mia conoscenza ad altri.
Senti, un'ultima domanda. Come si fa nel tuo settore ad alzare l'asticella? Insomma, se hai fatto praticamente di tutto, come si fa a inventare qualcosa di nuovo che lasci lo spettatore con il fiato sospeso?
Credo che faccia parte di quello che si chiama il saper ascoltare il pubblico. più che creare qualcosa che nella mia testa, perlomeno questo è il mio percorso, è ascoltare cosa il pubblico desidera oggi. Chiaro che un pubblico del 2025 è un pubblico diverso rispetto a quello del 2000 o degli anni 80. Quindi la mia capacità è quella di dire che cosa muove le persone oggi, che cosa le emoziona, che cosa fa luccicare gli occhi, cos'è che li spaventa, come riesco a scatenare, no, la tachicardia nel pubblico, oppure come faccio a farli emozionare. Ecco, questa è la sfida. L'asticella è saper ascoltare e tradurre quelli che sono i desideri del pubblico di oggi.
Andrea Andrew Basso, grazie per essere stato con noi su Radio SBS e un grande in bocca al lupo per il resto della tua tournée in Australia.
Io vi ringrazio, mi avete fatto sentire a casa per qualche minuto. Ho scritto anche una biografia in Italia con Mondadori che si chiama Credi nell'impossibile e spero che chi mi ha seguito possa continuare questo viaggio insieme credendo nell'impossibile.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.